Allora, abbiamo in diretta Max di Offlaga Disco Pax. Ciao Max.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Allora, abbiamo le domande che vi vorrei fare sono davvero tantissime. Innanzitutto diamo un paio di coordinate. Offlaga Disco Pax, ci racconti un po' il progetto, cosa fate, chi siete, da quando lo fate e via discorrendo.
Il progetto Offlaga Disco Pax nasce a Reggio Emilia esattamente 2 anni fa. Le prime prove del gruppo sono state fate all'inizio del 2003, un anno dispari molto importante per la nostra storia. E nasciamo dall'idea di Enrico e Daniele, che sono i due musicisti del progetto, noi siamo in tre, sì. E, che avevano letto dei racconti che ho scritto, gli erano piaciuti, avevano avuto l'idea di scrivere un loro progetto assieme, suonano in altri gruppi ma non nello stesso gruppo, volevano fare qualcosa assieme con un progetto nuovo. In italiano, nei loro gruppi cantavano in inglese, e Daniele ha un altro gruppo che è ancora attivo, si chiamano McPie, dove canta in inglese, sì. E invece di cimentarsi con l'italiano, in quel concorso era obbligatorio presentarsi in italiano, un piccolo concorso locale che si chiama Premio Augusto D'Aoglio, e hanno pensato di chiedermi di poter usare i miei racconti perché gli erano piaciuti. E io quando li ho scritti naturalmente non pensavo di poterli usare in questo modo, io non sono un musicista, non sono un cantante, e fino a quando non abbiamo iniziato a provare insieme non avrei mai pensato di finire sul palco. Comunque il progetto è nato così, per caso, per scherzo, senza pretese, e in 2 anni devo dire che sono successe molte cose completamente inaspettate.
Tipo?
Beh, insomma, non so, io quando abbiamo iniziato non mi aspettavo che in 2 anni avremmo fatto un disco, avremmo vinto il Rock Contest, cosa del genere.
Per esempio, ho capito, capisco. Quindi praticamente allora la sensazione che avevamo avuto, perché noi effettivamente nell'ambito degli ascolti che abbiamo fatto nel corso del nostro programma radiofonico, avevamo avuto la sensazione che alla base del progetto Flaga ci fosse quindi una base di racconti, e che quindi si trattasse comunque di una concept band, cioè un'unione di vari musicisti per un progetto ben definito. Ma quindi lo ritenete una band che andrà avanti come progetto in quanto tale, oppure una di quelle cose che succedono e poi dopo finite le tournée di promozione dell'album?
Ma spero che tu non vedi i gesti che sto facendo in questo momento. Comunque l'idea è nata per caso, cioè c'erano questi testi, a loro sono piaciuti, sono musicisti, volevano usarli e abbiamo iniziato, sì. Poi la cosa si è evoluta, di fatto noi stiamo vivendo tutta questa cosa come band, e il progetto si è evoluto molto rapidamente. Tra l'altro l'idea iniziale di dare semplicemente una colonna sonora ai miei racconti si è molto evoluta, nel disco si sente chiaramente che il progetto dal punto di vista musicale non è semplicemente un accompagnamento di testi recitati, come è un disco, è un progetto musicale a tutti gli effetti, cioè la dimensione letteraria si limita al testo, ma insomma a tutti gli effetti noi siamo un gruppo, siamo nati così casualmente, però cioè, io spero che questa cosa vada avanti parecchio tempo, insomma, tutto il tempo possibile, tutto il tempo che sarà necessario.
Sì, e comunque in ogni caso il risultato finale è estremamente interessante, perché abbiamo già sentito in passato altri progetti similari. Per esempio c'è stato un'unione tra gli Air con Baricco, che hanno fatto uno spettacolo teatrale in cui portavano avanti i racconti di Baricco con le musiche degli Air, però si sentiva effettivamente che erano due realtà che si incontravano, si intersecavano, ma poi tutto sommato avrebbero continuato ad avere la loro vita indipendente, mentre invece in questo caso il progetto Offlaga mi sembra che sia comunque un discorso che ha una sua entità definita. Musicalmente parlando, l'orientamento, anche se comunque è difficile,
comunque io non sono Baricco, gli Offlaga non sono gli Air,
sicuramente no,
ma il confronto è un po' complicato.
Ma sai, quando stiamo a trattare di musica indipendente a volte vengono fuori delle cose assolutamente apprezzabili ed encomiabili pure a livello indipendente, a volte si superano anche nomi e mostri sacri che a dirsi voglia, tutto sommato, quindi insomma quello è assolutamente relativo. Io trovo sinceramente in alcuni momenti del disco di Offlaga troviamo degli spunti di genio che probabilmente fanno ripensare ai più grandi CCCP degli anni 80, piuttosto che a delle strutture musicali alla Mebla di Valentine, che per esempio comunque hanno fatto grandi altri gruppi, e comunque secondo me stanno benissimo in questa unione un po' strana di testi in italiano e di musica, insomma è un discorso sicuramente molto interessante. Ascolta, l'essere indipendenti in che modo vi aiuta, o eventualmente cioè in che modo vi relazionate con la vostra etichetta indipendente?
Ma era inevitabile che un progetto di questo tipo visto che comunque proviene da esperienze di musicisti che arrivano dal basso, che seguono la scena indie. Io stesso sono appassionato di musica, per anni sono andato ai concerti come appassionato di musica, non soltanto indipendente ovviamente, poi la parola indipendente alle volte identifica cose molto molto diverse fra di loro.
Certo.
Noi, a differenza di tanti gruppi, non possiamo raccontare la storia di un gruppo che ha dovuto sbattersi e sbattere la testa ovunque per riuscire a trovare la possibilità di una distribuzione, di una visibilità. Noi da questo punto di vista siamo stati, appunto, come dicevo prima, molto fortunati. In pochi mesi dalla nascita del gruppo siamo riusciti a suonare fuori da Reggio Emilia. Di solito il problema del gruppo che nasce dal passo di base, tra virgolette, è quello che poi suona in tutti gli spazi possibili e pochi tanti che siano della sua città, non riesce quasi mai a portare la sua proposta fuori dai 50 km intorno a casa, e di solito purtroppo spesso finisce lì. Noi, da questo punto di vista, abbiamo avuto la possibilità, per una serie di circostanze, di iniziare a suonare ancora prima di pensare a un disco, ancora prima di pensare di fare una qualunque forma di percorso verso una visibilità che andasse oltre la nostra città, di poter suonare fuori Reggio. E questo ha portato a un meccanismo per cui nel giro di un anno avevamo già fatto una trentina di concerti in giro per l'Italia, il nome ha cominciato a girare, abbiamo soprattutto vinto il Rock Contest a Firenze, che è una manifestazione molto grossa per gruppi, per sì, gruppi indipendenti. E insomma, è venuto tutto molto rapidamente. Certamente non abbiamo dovuto impazzire per trovare una strada per arrivare alla pubblicazione del disco. Noi abbiamo pubblicato un disco con grazie al fatto che Santeria, la nostra etichetta distribuita, sì, Audio Globe, ci ha visto a Rock Contest, c'era uno dell'etichetta che ci ha visto, abbiamo iniziato a dialogare, nel giro di qualche mese abbiamo trovato un accordo. È un rapporto molto semplice, positivissimo. Loro stampano, distribuiscono il disco, noi ci sbattiamo in giro avanti e indietro per suonare.
Benissimo.
Un rapporto.
Ma ascolta Max, ma la reazione da parte del pubblico a un progetto così, perché sicuramente chi vi ascolta per la prima volta comunque resta abbastanza spiazzato, al di là di tutto, insomma, questa commissione strana, questa ironia nei testi, questo modo,
allora,
di presentarsi.
Io pensavo che fuori dal nostro territorio, all'inizio pensavo che fuori dal nostro ambito emiliano, al limite anche della Toscana, cioè fuori da certe tradizioni culturali,
sì,
il gruppo avrebbe faticato a farci ascoltare. In realtà non è affatto così, ci siamo resi conto girando l'Italia che non è così. Il gruppo è sempre accolto con curiosità. Chiaramente l'accoglienza è molto diversa tra chi conosce già ormai il progetto, il disco è uscito da un mese e mezzo, quindi magari cominciamo a trovare i concerti, gente che già ci conosce, cosa che prima non avveniva. Noi abbiamo fatto tutto l'inizio del nostro percorso in luoghi, in concerti, in cui che ci fossero 30 persone o 100, comunque nessuno ci conosceva o pochissimi ci conoscevano, per cui
certo,
era un pubblico indifferenziato, era lì per vedere un concerto, e quindi capitava ovviamente che quello che poi la proposta non piaceva prendeva l'uscio, se ne andava da un'altra parte, non ascoltava. Non è un progetto che può piacere a tutti, ma questo credo che valga per il 90% dei
gruppi. Esattamente, certo, chiaro.
Però diciamo che la differenza che abbiamo notato, che ci ha sempre incoraggiato molto, è che non rimaniamo mai indifferenti, cioè non siamo un gruppo che... Cioè, in qualche modo dividiamo, cioè, ci sarà chi la proposta piace molto e chi la proposta non piace per niente. Però questo è sempre, cioè, credo sia una cosa positiva, è meglio magari, appunto, rischiare di piacere pochissimo a qualcuno per piacere molto ad altri, piuttosto che rimanere in un limbo che alla fine non crea una grande attenzione. Però non lo so, insomma, in generale non abbiamo mai avuto grossi problemi con il pubblico.
Perfetto. E un'altra cosa, adesso due domande che sembrerebbero effettivamente banali, però secondo me sono molto importanti, anche perché destano curiosità. Innanzitutto, perché, cioè, cosa significa Off Laga Disco Pax?
Il nome del gruppo nasce da un compromesso tra me e i due musicisti, Enrico e Daniele. Io volevo chiamare il gruppo Off Laga. Off Laga è un paese in provincia di Brescia, quindi una realtà che non c'entra nulla con l'Emilia Romagna, da cui noi proveniamo. È un provincia di Brescia, è un paese che ho attraversato una notte per andare a un concerto. E è un paese molto piccolo, avrà 3.000 abitanti, non avevo nemmeno più pari idea che esistesse, però quella notte, molto prima che esistesse questo gruppo, quella notte attraversando il paese, il cartello mi era rimasto molto impresso, un nome strano, particolare,
sì,
e non mi sembrava neanche che fosse un nome italiano, insomma era curioso che esistesse un paese come quello, e mi è rimasto molto impresso, soprattutto perché andavo a vedere un gruppo che a me piace moltissimo, che seguo sempre, eccetera. Dopodiché, 3 anni dopo, nasce questo progetto, e io mi sono ricordato di questo nome un po' strano e l'ho proposto per il nome del gruppo. Enrico e Daniele invece volevano chiamare il gruppo Disco Pax, che invece era la hit, chiamiamola così, di un gruppo reggiano sconosciutissimo degli anni 80, un gruppo della nostra città, che avevano questa hit che si chiamava, Disco Pax, uh-huh. Che era poi l'unica canzone conosciuta qui nei dintorni, un gruppo che non ha mai fatto dischi, ha fatto qualche concerto, poi si è sciolto. Siccome però era un gruppo che usava la Casioton nel tempo della Casioton, sì, delle tastierine, sì, perché era un gruppo che fece queste cose nell'82, nell'83, quando io ho 16 anni e Enrico e Daniele ne avevano 6 o 7, perché sono più giovani di me, e, diciamo che loro avrebbero voluto chiamare il gruppo Disco Pax, io volevo chiamare il gruppo Flaga, non ci mettiamo mai d'accordo, alla fine siccome noi dovevamo poi fare questo concerto d'esordio e bisognava dire il nome del gruppo, non abbiamo preso la decisione, quindi il gruppo l'abbiamo chiamato per quella volta Flaga Disco Pax e poi è rimasto il nome del gruppo.
Ho capito. La seconda domanda, socialismo tascabile, prove tecniche di trasmissione, sa quasi di un manifesto.
Io credo che le due parole, cioè due parole così diverse come socialismo e come tascabile, rendano insieme perfettamente il contenuto del disco, che è un contenuto di ideologie a bassa intensità, come la chiamiamo noi, e quindi con contenuti anche politici, ma non soltanto politici, però poi ultramediati dall'esperienza personale.
Vabbè, nell'Italia di oggi non mi sembra che questi contenuti possano essere considerati a bassa intensità.
Io credo di sì, perché alla fine noi non siamo un progetto massimalista, esattamente il contrario. Io credo che un dato del gruppo, secondo me, sia un suo sostanziale minimalismo dal punto di vista della proposta, sia dei testi che del contenuto musicale. E non siamo un gruppo pedagogico, non abbiamo niente da insegnare a nessuno, non ci proponiamo come gruppo barricadero militante.
Sì.
Ci sono dei contenuti che sono legati al nostro territorio, alla storia di questo territorio e alla storia in generale, che però appunto sono mediati dall'esperienza personale. Cioè, io credo che le storie che poi io racconto, che noi raccontiamo, siano storie comunque in cui il panorama ideologico è un panorama, è un sottofondo, non è l'argomento principale della cosa. Anche se secondo me è una cosa che caratterizza il progetto, sembra una certa dose di ironia.
Sì, l'ironia è quella che traspare, insomma ci sono dei pezzi un po' di Kapler oppure piuttosto che De Fonseca, non saprei.
Beh, ma anche la stessa De Fonseca
è un
capo di mettere un pizzico di ironia in una cosa in cui di solito non si prende tanto ironicamente.
Guarda, De Fonseca è nella sua drammaticità del momento, perché poi peraltro riuscite anche a trasmettere in maniera assolutamente fedele quelle che possono essere le sensazioni di un certo momento, e quindi con tutti gli interrogativi a volte anche assurdi che possono verificarsi in occasione appunto delle grandi separazioni, comunque ha una sua ironia di fondo, una roba veramente incredibile. Anche persone, comunque ascoltatori che hanno ascoltato questo pezzo, stanno lì a dire: ma com'è che gli è venuto in mente di andare a fare discussioni di questo tipo, dissertazioni di questo tipo su un tema di quella dimensione, no? Cioè ci sono queste ironie incredibili. Una domanda così, sempre a livello di curiosità.
Ma siccome le storie che raccontano sono tutte vere,
benissimo.
E quindi non è che me le sono inventate.
Ah, quindi hanno anche una componente autobiografica?
Assolutamente sì, io non sono tanto bravo a scrivere di cose che non conosco personalmente, per cui non sono uno scrittore vero e proprio in questo senso.
Ho capito.
Sono storie tutte assolutamente vere, assolutamente autobiografiche, spesso anche nei dettagli più piccoli, più marginali.
Ma l'esibizione sul palco, soprattutto per te, che appunto mi dicevi che non eri avvezzo a questo tipo di...
Non lo sono ancora adesso.
Non lo sai. Ma avviene da seduto o in piedi? Con leggio o senza leggio?
Allora, assolutamente in piedi. E anche perché mi tocca sto ruolo tra virgolette di frontman, mi si perdoni l'inglese,
sì,
non uso mai e non voglio usare mai,
purtroppo ti tocca insomma
questo ruolo in cui ci metto anche la faccia e per cui sto in piedi, mi sento molto più a mio agio in piedi,
sì,
cioè nel disagio generale sono
sì,
meno a disagio in piedi,
sì.
Dopodiché Enrico alle volte invece suona seduto, perché suonando due tastiere oltre che il basso è costretto a sedersi quando suona le tastiere. Daniele suona in piedi la sua chitarra. Il leggio ce l'ho, me lo porto dietro da sempre ed è la mia coperta di Linus. Ormai non lo guardo nemmeno, però il fatto che sia lì mi aiuta dal punto di vista dell'approccio.
Beh, anche perché i testi sono abbastanza lunghi e prolissi, cioè non avendo la classica forma canzone, ma appunto essendo dei racconti può anche capitare, immagino che qualche volta qualcosa si dimentichi, insomma.
Guarda, e devo ammettere che all'inizio, i primi concerti, io quasi leggevo i testi.
Eh beh sì.
Oggi assolutamente, ormai insomma, noi portiamo in giro questi testi, questi brani da almeno un anno e mezzo, per cui insomma, per
chiaro,
quanto siano lunghi, cioè mi immagino un attore di teatro che deve impararsi una commedia intera,
certo,
sicuro che se non mi posso imparare qualche paginetta, insomma.
Ma i nuovi lavori vedono lo stesso tipo di impostazione oppure vi state spostando più verso forme canzoni?
No, io credo che il mio modo di scrivere è quello,
sì,
e quindi mi sembra difficile immaginare un futuro in cui il tipo di testi e quindi anche il modo di proporli cambi. Io tra l'altro, cioè, noi siamo un gruppo che ha fatto, che è nato scegliendosi anche, imponendosi anche dei limiti,
sì,
interpretativi. Io non so cantare e scrivo in quel modo, la roba che scrivo non è cantabile, sono racconti. E in generale scrivo così, cioè scrivo piccole storie brevi e che comunque devono essere in qualche modo poi raccontate.
Certo.
In questo momento non è ipotizzabile un cambiamento stilistico, anche perché appunto bisognerebbe forse cambiare anche la persona che poi...
E probabilmente si stravolgerebbe anche il progetto in quanto tale, ovviamente.
Sì, poi nulla impedisce di evolversi, ci mancherebbe, insomma, ne parliamo fra di noi. Ma anche i brani nuovi che cui stiamo lavorando sono comunque brani che dal punto di vista stilistico dei testi sono più o meno in questa ottica qua, cioè piccole brevi storie. Nel disco c'è anche un brano diverso da tutti gli altri che si chiama Enver, dove invece,
sì,
il testo è molto più criptico, è meno raccontato, è più tra virgolette, passatemi anche questo termine, poetico, però più intimista e meno facilmente comprensibile dal punto di vista dell'interpretazione del testo. Però è un, può essere anche un brano a sé, cioè in realtà non c'è molta premeditazione in questo progetto. Cioè, se qualcuno ha pensato che abbiamo studiato qualcosa a tavolino, dovrebbe venire a vedere le nostre prove.
No, non penso che si possa arrivare a pensare questo. Sicuramente, però, è chiaro che l'ascoltatore nella prima volta rimane un attimino. Poi non parliamo anche dell'approccio, come dire, da disco club, da dancereccio, perché comunque proponendo Robespierre in ambito di G7, ti posso garantire che l'effetto è davvero all'inizio devastante, poi effettivamente molto
che la gente svuota la pista,
il primo effetto è stato di un parziale svuota pista, poi percepito che comunque la ritmica di fondo era comunque una ritmica assolutamente danzeresca, le persone hanno iniziato a prendere il ritmo, ovviamente con grassissime risate ascoltando il testo a quel punto, perché giustamente, a differenza di un'altra canzone che magari è cantata in inglese, in lingua straniera, chiaramente qui capisci l'italiano, è un po' ancora, perlomeno Catania ha una grande tradizione rock, quindi Catania ancora oggi si ballano in ambito di DJ set, ovviamente rock, si ballano anche CCCP, per cui il gioco è semplice.
Dire, tranquillizzatevi, anche a Reggio Emilia, anche a Torino, anche a Milano.
Ah, benissimo. Allora, quindi
rock mette su tranquillamente.
Perfetto.
Io sto bene, io sto male.
Esattamente. Allora, diciamo che siamo assolutamente nella stessa sintonia. E ovviamente il gioco, quando hai un certo tipo di pubblico, è sicuramente facilitato, voglio dire. Ma i paragoni con i CCCP non vi disturbano eventualmente? Vi sentite in un modo o nell'altro legati? Oppure è solo frutto di una casualità?
Ma non credo che. Cioè, la faccenda è questa: noi siamo di Reggio Emilia, è la città dei CCCP.
Sì.
20 anni dopo, i CCCP in questa città, che è una città comunque piccola, sono immaginario, cioè sono già,
sì,
nell'immaginario collettivo,
sì,
di questa città, per chi si occupa di musica, per chi gli piace la musica. E, i CCCP, io ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nel,
sì,
loro tempo,
sì,
avendo un'età, come dire, non proprio giovanissima, io ho 38,
sì,
anni.
Eh beh, siamo sulla stessa barca allora.
Eh?
Siamo sulla stessa barca, perché anche noi abbiamo avuto questa
possibilità. I CCCP erano un gruppo epocale, erano,
sì,
un gruppo massimalista, erano un gruppo che aveva un impatto tale che il paragone è imbarazzante per noi e per chi lo fa, secondo me. Cioè, non credo che si possa nemmeno pensare di fare un paragone dal punto di vista dell'impatto, dell'importanza del gruppo. Ma non voglio fare il falso modesto, cioè non ha senso fare un paragone del genere. È vero che noi veniamo dalla stessa terra, alcuni argomenti sono ripresi 20 anni dopo, che sono gli argomenti tra virgolette politici, come loro erano probabilmente il progetto più massimalista della storia della musica rock italiana, come noi mi viene da dire che insomma, siamo una cosa talmente antipedagogica e minimale che insomma non ci vedo molte analogie, se non il fatto che ci sono alcuni argomenti politici e culturali, diciamo che veniamo dalla stessa terra, dalla stessa tradizione culturale, ma i 20 anni di differenza sono, ci sono tutti. Certamente quando noi siamo nati l'ultima cosa che pensavamo è di fare i nipoti dei CCP, non ci sentiamo tali. Li citiamo anche palesemente in un brano, in Cinnamon c'è esattamente la citazione di un riff di tastiera o di non so che cosa, perché non sono un musicista, magari dico una cazzata, di Allarme, è una nostra omaggio, citazione, ma penso che finisce lì, insomma. Cioè, noi riceviamo sempre questi due paragoni in modo quasi ossessivo, che sono i CCP
e Massimo Volume. Sì.
Francamente, i CCP, comprendo, venendo dalla stessa città e avendo alcuni argomenti simili, che venga quasi. Io poi c'ho un accento reggiano e l'accento anche di Ciafferretti, ma siamo nati qua, è ovvio. Parlata vagamente, è quella lì, insomma. Non è che me lo sono, non è che lo faccio apposta, è che sono di qua e si parla così.
È giustamente.
Probabilmente tu c'hai il tuo catanese.
È chiaro, esattamente.
È un dato genetico, non è un dato.
Esattamente. Sì, no, ma infatti non è una problematica artistica, voglio dire.
Sì,
ci mancherebbe altro.
È così, ma vale, penso anche per Orietta Berti, sicuramente. Quindi. O di Zucchero, che è di Roncocesi, e quindi quando canta c'ha quell'accento lì. Ecco, magari cantando si sente meno, parlando l'accento naturalmente torna molto più forte.
Insomma. Certo.
Massimo Volume trovo che il paragone sia ancora più strano, perché io parlo di argomenti completamente diversi.
Sì, non mi sembra che ci siano, ritengo che sia un accostamento, probabilmente forse chi fa questo tipo di accostamento fa riferimento a un problema di attitudine, probabilmente di approccio, ma non penso
il
di...
Il fatto che ci sono racconti brevi e che io parli, è inevitabile che uno si rifaccia all'esperienza più nota in questo senso, che
è Massimo Volume. Esatto, ma non c'è assolutamente nessun punto di contatto tolto questo, secondo me, a mio giudizio. Cioè,
e quindi il paragone è accettabile, nel senso che dal punto di vista del formale esiste il fatto che c'è uno che parla, esiste il fatto che c'è una chitarra sotto, ma è finita lì. Cioè, gli argomenti, il modo di usare la voce, di interpretare i brani sono talmente agli antipodi che anche lì un paragone, secondo me, è molto superficiale, che non puoi, tra l'altro... Siccome parliamo del più grande gruppo degli anni 80 e del più grande gruppo degli anni 90 italiani, secondo me.
Certo.
E a noi non è che convenga tanto questa cosa, se devo fare un ragionamento egoistico. Le aspettative che crei parlando di due gruppi del genere, in uno che poi si compra il disco e si trova davanti a Flavio Scopax, che non sono né i nipoti né i parenti, né dell'uno né dell'altro, uno magari ci può rimanere anche male. Cioè,
certo.
Si tratta di esperienze molto grandi, molto importanti, molto forti. Secondo me sono paragoni che poi pesano per un gruppo che è appena nato, è un'esperienza che non ha niente.
Sì, sono delle sirene che possono trarre in inganno a volte, però comunque facciano piacere.
La delusione di chi si compra il nostro disco perché ha letto quei paragoni e poi non ci trova un tubo di quella roba lì e dice, ma chi, cioè.
No, ma io nel senso nel primo caso, quello dei CCCP, ci trovo tantissimo. Ovviamente dall'altro lato, come Massimo Volume, sinceramente non.
Beh, insomma, è già buono questo 50%.
Esattamente, mi sembra più accettabile. Va bene, Max, noi siamo in conclusione. Ti volevo fare l'ultima domanda, che riguarda, chiaramente, me ne parlavi poc'anzi fuori diretta, le vostre tappe live. Mi sembra che tocchiate anche la Sicilia a breve. Questo ci interessa particolarmente, per cui se ci dai qualche dettaglio.
Grazie a Gaidoru, che è un gruppo romagnolo con cui abbiamo dei rapporti da qualche mese. Loro hanno organizzato un tour insieme a noi al sud, e a fine maggio, purtroppo non ho preso dietro il calendario, quindi non te lo so dire adesso.
Va bene, ora daremo le date
precise, però insomma
diamo il sito.
Dovremo suonare sicuramente a fine maggio, nell'ultima settimana di maggio, a Catania ai Magazzini Generali con gli Aidoru.
Perfetto.
A Palermo sempre con gli Aidoru e
alla Mangiatoia Vittoria.
Di Vittoria di Ragusa sempre. Perfetto. Con gli Aidoru, faremo il tour con loro. Faremo una data anche a Napoli e due date in Calabria. Comunque, insomma, le date in Sicilia dovrebbero essere queste. Credo.
Benissimo.
Che non sarà difficile. Noi abbiamo un blog sempre aggiornato, flagadiscopaxsplinder.com, ma su internet sono date che si troveranno.
Beh, ma anche entrando su internet, ricordiamo il sito, magari,
www.flagadiscopax.splinder.it, è il nostro blog ed è aggiornato. Abbiamo un sito in costruzione dal 1921, non è che lo dia, o flagadiscopax.it, tanto poi dovrete, vi rimanderà al blog, perché ancora il sito è in costruzione.
Benissimo, perfetto. Max, io ti ringrazio tantissimo, ci rivedremo allora sicuramente a Catania in occasione del vostro live.
Grazie a tutti, ciao a tutti.
Ciao, grazie Max, ciao.